Buonasera amiche, buonasera amici, partiamo subito con una frase così, de botto, senza senso: Boris è overrated, eh? Senza mezzi termini come piace a noi, in questo podcast che sta incontrando in questi giorni veramente tante difficoltà tecniche. Speriamo che questa puntata vi arrivi loud and clear, eh? Sarebbe molto carino da parte nostra perché ieri abbiamo rimandato l'uscita del podcast del capitolo 77, causa inconvenienze. Oggi è arrivato il direttore, tipo Bob l'aggiusta tutto, ah, adesso io risolvo la situazione e non ho risolto un cazzo, eh? Pazzesco. Salutiamolo. Ciao Alberto Mapelli.
Ciao Pel, voglio dire a tutti che mi dissocio dalla frase che ha detto su Boris perché è una cosa molto molto italiana da parte sua.
Ok, ne parlerà forse un po' meglio di Boris, del capogrammegna.
Ciao a tutti. Sì, ci ho scritto una tesi apposta e quindi penso che vorrei spiegare un paio di cose. Boris è fondamentale perché vi cambia la vita a proprio a livello di concezione del film davanti e dietro la macchina da presa, ma non ne parliamo più, andiamo avanti.
Neodottore in giurisprudenza, e programma è in bocca al lupo da tutta la redazione. È
Epigrafe.
forse dottore già in giurisprudenza Alessandro Zullo, che da cui computer stiamo registrando, insomma.
No, dottore in giurisprudenza è la più grossa gufata della storia, visto che mi laureo tra un mese probabilmente. Però mi prendo il merito
Questo
di
è tipo
essere.
oggi prendiamo il fattore campo.
Esatto. Mi prendo il merito di essere l'unico motivo per cui va avanti questo podcast.
E chiudiamo con i due toscani, insomma 5 lauree in due. Il primo è Nicolo Scarpelli. Ciao Nick.
Sì, le mie sono tutte nella Università della Strada. No, tra l'altro, guarda, proprio in questo momento mi è arrivato un messaggio in cui c'è scritto che sei o piuttosto sei overrated te e tua sorella. Guarda, lo sto leggendo proprio ora in diretta.
Dal dottor Cane?
Dal dottor Cane, esatto. Comunque, ciao a tutti.
Il Leonardo
dottor Cane,
Flori, ci si in fondo, il dottor Cane. Ciao Leo.
Dopo tutto sto bordello mi sento quasi in dovere di fare un saluto normale. Buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Capitolo 77, come dicevamo, come è chiaro a chiunque abbia cliccato probabilmente la puntata, andremo a vedere un po' di what if celebri, storici, ne riparliamo, analizziamo qualcosa che magari è sfuggito ai più, o magari che sapete già tutti, probabilmente. Abbiamo chiesto anche, così, tra le inconvenienze tecniche su Twitter, abbiamo chiesto anche un vostro parere, di mandarci qualche cosa che secondo voi valeva la pena segnalarci. Avete fatto in tanti, eh? In tantissimi, adesso leggiamo un po' di risposte. Sono risposto Negri Italiani, per esempio, at Negri Italiani, grande Alessandro Negri, autore del Decaprotti Bracket, e ci chiede: What if qualcuno ha rubato il cesso di Charlie Villanueva avesse vinto il bracket della scorsa puntata? È insomma una domanda abbastanza catartica. Oggi staremo parlando di una fase 2 diversa. Io mi sento di dire di sì. Questa fase 2, detta anche fase locura, è veramente. Deve essere rivoluzionata dal cesso di Charlie Villanueva, che vinceva il bracket.
Penso che la risposta sia unanime da parte di tutti, possiamo andare
Anche perché cosa vogliamo aggiungere di uno che ci ha scritto alopecia sul proprio nickname di Twitter? Cioè, Charlie Villanueva.
Solo un glabro che cerca una copertura.
Giovanni Zanier ci scrive un grande classico: What if la Jugoslavia fosse ancora unita, chi vincerebbe a Tokyo 2020? È una domanda.
Stati Uniti.
Gli Stati Uniti, perché pure la Jugoslavia non va per intero.
No, più che altro perché non hanno praticamente mai vinto nulla neanche quando sono Stati Uniti, quindi a me queste storie di se fossero rimasti uniti, cioè, non hanno mai
Dai,
vinto
stai
niente.
tranquillo, stai tranquillo.
Non hai mai vinto
Vai a
niente.
letto, non ti preoccupare.
Quando hanno vinto? Alla fine degli anni 80,
Ha vinto il mondiale, hanno vinto.
fine anni 80? Cos'era?
Hanno vinto, hanno vinto.
Sì, però dico, cioè, sono l'espressione del dello sport romantico, squadre dei tifari che non vincano. Quindi se fossero rimasti uniti sarebbero squadre per cui tifare che non avrebbero vinto.
Diciamo subito anche che tantissimi dei consigli arrivati sono prima del decennio di cui parleremo, cioè ci siamo limitati al decennio appena finito, quello dal 2011 al 2020, quindi grazie dei consigli alcuni li troverete poi nel bracket definitivo che abbiamo fatto per così parlare di questi what if, altri no, li citiamo solo adesso rapidamente. Giorgio Crico, il direttore di Spremuti in Enganche, at Joe Prankster, ci dice che in tempi di The Last Dance è inevitabile chiedersi cosa sarebbe successo se i Bulls avessero cacciato Krause per tenere Jackson e quella squadra? Sarebbe durata ancora? È una domanda, chiaramente avete visto tutti Krause abbastanza crocifisso dal documentario, anche se poi c'è anche il filone narrativo del grande architetto dei Bulls. Quanto sarebbe durata ancora quella squadra?
Questa è una bella domanda davvero.
Senti,
meriterebbe più tempo.
Meriterebbe più tempo, io ti do una risposta molto rapida. Da quello che è emerso in tanti anni, adesso c'è un po' di revisionismo, però da quello che è emerso c'era Pippen con la schiena a pezzi e sì, la reputazione, diciamo la sua voglia di andare a prendere dei soldi veri. C'era, infatti l'ha fatto, c'era Jordan che appunto aveva diciamo quel filino di tensione collettiva accumulata in quegli anni. E io penso potesse essere veramente comunque la fine di un ciclo a prescindere. Cioè non mi sarei stupito.
Sì, no, certo.
Cioè, non mi sarei stupito se certo, pur diciamo confermando in toto il nucleo magari.
Però secondo me bisognerebbe porsi la domanda da un'altra prospettiva. Cioè oddio, non lo so, perché magari verrebbe meno poi gli stessi preconcetti hanno portato al secondo tripeat. Però mi immagino che una domanda posta tipo, cioè non se, cioè, se non ci fosse stata proprio la maretta in generale, cioè tutto l'ambaradam tra Jackson e Krause, Kobe che dice sì è Kobe ma è Jordan che dice solo io ce l'ho solamente per Phil Jackson, se non allena lui io smetto. Cioè secondo me Jordan ha smesso in un momento in cui giustamente, come dice JG, sarà stato sicuramente a pezzi mentalmente, però era ancora integro fisicamente. Cioè, secondo me gli avrebbe potuto fare un altro paio d'anni. Cioè, in una visione di squadra pensava su un tempo più lungo. Cioè, io dubito che se Jordan avesse detto resto, indipendentemente dal fatto che va via Jackson, sfiga, verrà un altro, dubito che Bulls l'anno scorso magari non avrebbero l'anno successivo magari non avrebbero vinto, però ecco, sarebbero rimasti competitivi, perché questo fuori era ancora top.
Certo.
E poi ci cita anche l'amico Giorgio Crico, chiaramente Harden a Oklahoma City non è l'unico, ne parleremo sicuramente. Sì. Alessio Cannucci ci parla del what if per eccellenza, secondo lui. Magari che
se lui non avesse ragione. Visto Elite, questo è il what if per
sì, a reference che ovviamente io non ho capito, però sicuramente qualcuno là fuori l'ha capita. Alessio Cannucci ci parla di Sembu qui a Portland, chiaramente, però resteremo nel decennio corrente. Luca Centanini, at Luca Centa, ci dice di Greg Oden, quindi anche qua un po' prima del limite temporale fissato da noi. Invece Alessandro Moro at Bambus ci chiede what if Scarpelli saprebbe parlare. Una domanda ce lo chiediamo spesso anche noi.
Che domanda di merda è? Ma sto pavesino di merda, ma cosa vuole?
Poi ci chiede anche se Gordon Hayward non si fosse mai rotto dopo 10 secondi della prima partita.
Ma chi se ne frega, avrebbero fatto schifo uguale. Sono una squadra di merda.
Questa è l'amore generazione che si piace.
Qualcuno me lo arresti questo Moro, cortesemente.
La relocation di
sì. Sarebbe stata una cosa interessante, perché Hayward, a parte tutto, era arrivato ai Celtics probabilmente all'apice della sua carriera.
Scusate, ricordo un articolo di Scarpelli che non aveva revisione in quei tempi, perché era lui la revisione dei nostri pezzi, che
ero la regia,
eri la regia, che aveva titolato Gordon Hayward, due punti, il sogno bagnato di Brad Stevens in diretta nazionale.
Questo è stato il Machiavelli di Scarpelli.
La monnezza
che non avrebbe mai voluto fare invece.
Ma di che è stata esattamente l'idea di fare una puntata sugli What If? È bruttissimo.
Ti fa piacere, Ronaldo, che sei affiliato alle di redazione. Dandre C 1, questo suo nickname su Twitter, ci dice di Oklahoma City. Ok, ancora
abbiamo capito.
Però calmo.
Ed è sotto inizio puntata, Leonardo. Stai calmo.
E dei Raptors, del Mago, quindi Bagnani, allenati da Van Gundy, Stan o Jeff, non sappiamo, invece di Triano o Mitchell.
Era una squadra di merda. Puoi cambiare il manico quanto vuoi.
Cioè, Gramegna laureato sta lanciando dardi da ovunque.
Secondo me in questo momento Gramegna è nudo.
Vabbè, questa è un'immagine bruttissima.
Ne avremmo fatto a meno.
I Raptors allenati da Sacchetti.
I Raptors allenati da Sacchetti sarebbero stati forse la cosa più brutta mai vista su un campo della basket NBA. Cioè avrebbero attentato seriamente, anzi avrebbero stabilito il record dei Sixers, quelli non... quelli del process, ma quelli precedenti.
Vabbè, piglia una camomilla e vai a letto, dai, questa sera va bene così.
Lu Carnival Dessert ci dice: cosa sarebbe successo se San Antonio
che avesse poi detto recuperato... Sixers non è, vabbè.
Ok, grazie. Se a San Antonio avessero recuperato il rapporto con Kawhi, ne parleremo, eh? Abbiamo due fan degli Spurs.
No, io non ne parlerò tra poco.
Ciao.
Ha interrotto già 500 volte. Mentalità pazzesca. Vincenzo Antonio ci chiede Brandon Roy, se non si fosse rotto, eccetera, questo un po' prima del nostro decennio, e Gaipo Gramegna, insomma, chiede chi è più forte se tu avessi voglia tra te e Tim Duncan.
Che è una bella sfida, lui difende meglio, ma io sono più tecnico.
No, e hai quel gancetto,
ma... il gancetto movimento in post e tira.
Ma Brandon Roy non è arrivato, non ha visto il 2010.
L'ha visto il 2010, sì. Perché è anche tornato con i T-Wolves. Però ragazzi, cioè, questo è veramente uno di quei giocatori che mi dispiace non aver potuto vedere al massimo della carriera, perché è un giocatore straordinario.
Vecchio, mamma mia.
Michele Moretti ci parla di MCW, quasi quando la doppia al debutto assoluto con gli Heat, e poi data abbastanza sud la sua carriera, anche se da qualche parte gioca ancora. Jorjevic ci chiede
se Pelacci, tu non rispondi a questo what if su Michael Carter Williams.
Di Michael Carter Williams parliamo circa ogni puntata di Big Data, quindi insomma siamo già espressi in lungo e in largo. Insomma, grande campione, un giocatore pazzesco, LeBron muto quella partita. Un recente, what if i Raptors avessero scelto Messina invece di Nurse?
Non so se avrebbero vinto il titolo.
Esatto, va bene così, è Raptors.
Però fa piacere vedere che Pelacci per la puntata di stasera ha imparato il nome dell'allenatore dei Raptors.
What if il tiro di Kawhi in gara 7 delle semifinali di conference con Philadelphia fosse andato fuori? Ne parleremo. Ci siamo, sono i nostri 16 momenti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa cosa su Twitter, ma i nostri 16 momenti what if del decennio sono divisi in un bracket che vi andremo a presentare lungo questa puntata. Elimineremo via via le varie cosette, parleremo non di tutte le cose subito, chiaramente. Suddivideremo magari anche i round, o volete fare decisione comune tra il primo round, lo segna qualcuno, come volete voi.
Ma noi siamo
ok, allora sì. Jacopo Gramegna, siccome poi te ne andrai, fai tu il primo round.
Sì.
Ok, sì. Allora, primo matchup direi pazzesco. Gara 7, di Olynyk, quella pazzesca tra Washington e i Celtics nel 2017, certo. Quindi anche tutta la storyline dei playoff, no, di Isaiah Thomas nel 2017, lui che poi si rompe, d'altra parte Wall che si rompe per davvero e diventa poi Big Show, quindi anche la morte di quel tipo dei Celtics e quegli Wizards del dynamic, del dynamic backcourt che sono diventati qualcosa d'altro. Contro
sì.
Kyrie Irving che non scazza con LeBron e rimane ai Cavs.
Beh, mi sembra abbastanza impari il confronto, perché è vero che le prospettive di quei, di quegli Wizards sarebbero state molto più interessanti, cioè stiamo parlando di un periodo forse più lungo potenzialmente di discussione, però Irving e LeBron, ragazzi, insieme qualche anno in più, con qualcosa in più alle spalle Irving, dopo aver già vinto tra l'altro insieme, quindi
secondo me però è più un what if se Irving fosse rimasto a Cleveland dicendo che è la mia franchigia, LeBron levati a cazzo, comando io.
Sì, può essere, io comunque,
cioè, no, no, cioè, no, cioè, quello che hai detto te è quello a cui si riferisce il nostro
brano. Sì, 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 sì.
Io ho detto,
no, ma infatti io ti dico, facciamo passare Kyrie Irving e poi ne parliamo nei prossimi turni.
Ci voglio riparlare allora di quella che scartiamo, devi far così, cioè quella che scartiamo.
Ma sarebbe passata Olynyk comunque.
Ecco, posso dire, cioè, quanto sono triste da uno a Flori combinato Moro. Se mi è capitato nel corso, magari ora, magari non di recente, ma sicuramente nell'estate successiva, perché l'anno dopo cosa fanno? Non fanno neanche
si playoff. Può, si può uno, sì,
ti rendi conto che hai detto quattro frasi, non sei capito. Dei...
No, perché sto pensando. No, perché mi è ricapitato poi, cioè mi sembra adesso una persona molto triste, ma io, cioè, secondo me era una squadra che aveva veramente potenziale, quella lì. Era una squadra...
Ma di chi stiamo parlando? Di Washington?
Degli Wizards, okay. Sì, sì, degli Wizards che vanno, okay, fuori a gara 7 contro Boston. Cioè, secondo me era una squadra che aveva un potenziale quantomeno interessante. Cioè, voglio dire, è sì, chiaro che vista ora è tutta un'altra cosa, perché, cioè, l'NBA è davvero... probabilmente lo sport in generale, ma l'NBA più di tutto riesce davvero a cambiare in maniera incredibile a distanza di 3 anni, perché comunque, cioè, quei Celtics, lo dicevamo fra di noi quando era domenica prima di registrare, lunedì, che poi non abbiamo registrato, cioè Isaiah Thomas, Bradley, Avery Bradley, Crowder, Olynyk, Rozier, cioè questa era la prima squadra della Eastern Conference, di quella Eastern Conference, cioè secondo me una squadra
che... Eastern Conference di merda.
No, è incredibile, cioè una squadra secondo me in questo momento farebbe playoff di sicuro, ma non piglierebbe il fattore campo a est, cioè... E prima seed, e secondo me i Wizards invece erano una squadra in grande...
Erano in 5, appunto. È che erano davvero in 5 che funzionavano, perché il quintetto Wall, Bill, Porter, sì, okay. Porter, c'era Morris, Gortat, funzionava, aveva anche un ottimo net rating. Poi mi sembra che il backup di Wall fosse... chi era? Tim Frazier, allora.
Ty Lawson, mi sembra.
Sì,
mi sembra che era l'anno in cui hanno preso Bogdanovic per 6 mesi, ma poi non l'hanno mai fatto giocare, forse era l'anno dopo.
Stavo
cercando di pensare.
Comunque, sì, no, che tra l'altro avevano fatto tipo a febbraio una roba tipo 15 vittorie consecutive, un record 15-2, sì, anche perché erano partiti tipo record terrificante. Sì. Poi seconda parte di stagione, attacco super interessante.
No, ma poi, cioè, voglio dire, Wall era una delle, non so, 5-6 point guard della, sì, Lega in quel momento, sì, sì, cioè sì, era veramente un altro giocatore, così come Otto Porter, che secondo me quello è uno what if nello what if, sì, perché beh, comunque in quell'estate lì probabilmente ha azzeccato la stagione, mi viene da dire, però sai, è anche vero, negli ultimi 2 anni non è mai stato sano, però sembrava un giocatore intrigante. Bill doveva ancora esplodere, cioè secondo me era una squadra che poteva costruire un core quantomeno che poteva diventare interessante, e invece probabilmente è morta lì, in quella gara 7, in una serie in cui secondo me si sarebbe meritata di passare, una serie in cui il giocatore preferito di Mapelli fa delle cose irreali nonostante la morte della sorella, cioè
serie molto bella, peraltro
è triste dire che siamo qui a vaneggiare sugli Wizards, però secondo me è uno spartiacque abbastanza importante dell'NBA contemporanea, comunque degli ultimi anni.
Sì, peraltro c'è anche un infortunio di Morris, mi pare in gara 2, che indirizzi la partita, una roba del genere. Tra l'altro serie molto bella, consiglio di rivederla, cioè sì, buzzer beater di Wall, sempre in gara, non mi ricordo in che partita, però molto bella come serie, sì.
Sì, sottoscrivo tutto quello che avete detto. Tra l'altro quella stagione 16-17 di Isaiah Thomas parla spesso sotto traccia, passa spesso sotto traccia perché è stata un po' l'unica che ha fatto a enormi livelli Isaiah Thomas, no? Però comunque è uno che ha chiuso ben 3 stagioni NBA sopra i 20 punti, in questa sfiora i 29 punti di media, tirando col 38% su oltre 8 triple di media partita. Una stagione irreale anche dal punto di vista dell'efficienza. Spesso in Big Data parliamo anche di stagioni pazzesche, questa è proprio una di quelle che salta fuori, dice ah cazzo è vero, c'era anche Isaiah Thomas che in quei playoff segnò anche un paio di cinquantelli se non sbaglio, grandissimo Isaiah. Secondo matchup per Jacopo Gramegna, Draymond Green non squalificato in gara 5 delle Finals 2016, quindi il famoso calcio nelle palle, ok? Sappiamo, contro la gara 6 del 2015 Rockets Clippers, che ha cambiato l'inerzia.
No, ma aspetta, il calcio nelle palle non era contro Oklahoma City?
Assolutamente,
no, ma anche...
assolutamente.
Era anche sì, contro Clip, anche... non mi ricordo il motivo per cui venne squalificato.
Allora, calcio nelle palle, la gara 5 contro i Hertz, dai, sopra 3-1.
Fece, no. Esatto, fece.
Sì, ma fece la prova. No, non il calcio, scusa, il calcio a Steven Adams.
Appunto.
Quella botta...
Forse quella botta, sì, calcio, botta, sì.
Sì, quella botta, cos'era, LeBron?
A LeBron. Infatti c'era stata una
per il calcio nelle palle non venne fatto, squalificato,
esatto,
e ci perdemmo la serie, fanculo.
Allora, piace, qui l'ambito di discussione è in realtà molto più ristretto, perché si restringe proprio a solo la corsa playoff, a quello che succede in quell'anno, perché non vedo grossi riverberi nelle stagioni successive, perché i Golden State Warriors sono rimasti fortissimi anche senza vincere il titolo, anzi ci è andato Durant quindi dopo, anzi forse e quella, l'evoluzione a lungo termine è stata realmente quella, quindi dico tutta la vita il calcio di Draymond Green, perché è stato proprio determinante in due direzioni.
No, ma quella era l'altra, scusa Pel, me la sono persa.
Rockets Clippers 2015, okay. I Clippers che sembrano andare finalmente alle finali di conference per la prima volta nella storia, poi no. Josh Smith e compagnia bella.
Sì, più che altro cioè, squalifica di Draymond Green penso sarebbe stato anello, cioè almeno sempre pensato sarebbe stato
posso dire
altro anello per i Warriors,
che sono, che incredibilmente sono in disaccordo e d'accordo con Gramegna allo stesso momento.
Quindi anche con te stesso.
Esatto, no, cioè secondo me hai un po' minimizzato quell'impatto lì, cioè ovvero sia che senza la squalifica secondo me LeBron non vince e non ha ancora vinto, l'anno dopo arriva Durant e probabilmente non vince, per carità,
l'anno dopo arriva Durant anche se vince Golden State,
secondo me sì, perché no, c'è uno
ha
spacco
ragione,
di...
cioè.
C'è uno spacco perché... di tre, cioè come si può dire, secondo me sì,
ma non sono...
però c'è, cioè, allora facciamo così, anche se non arriva Durant, secondo me comunque un minimo la narrativa su LeBron James cambia, perché secondo me LeBron James, che per carità resta a mio modo di vedere il più forte giocatore di basket di tutti i tempi, alla pari o Michael Jordan, scegli chi ti pare, ha veramente, cioè, negli ultimi anni ha potuto vivere da un punto di vista mediatico una come si può dire, una pensione, un credito, esatto, molto più è per via di quel titolo a Cleveland, che è veramente storico, perché dentro la sua Cleveland unica squadra a rimontare nelle finals da sotto 3-1, quindi Quindi secondo me quello è, cioè, per quanto poi magari avrebbero vinto uguale, cioè, né... però insomma, fu un po' uno swing move abbastanza importante, avrebbe cambiato. Però cioè, sono d'accordo con Gramegna, perché cioè, anch'io ho dato passo a quello, perché secondo me quello è... No, forse lo dovrei dire dopo. Vabbè, comunque ormai l'ho lanciato.
Non ce ne giochiamo tutti adesso.
È il what if della decade, quello è.
Ok, perché... il tuo favorito.
Sì, perché è quello che decide troppe, cioè non decide solamente dei Clippers, ma decide tutto il resto. Perché i Clippers, cioè i Clippers sembravano davvero una squadra vera. Cioè quei Clippers lì, e ancora non avevano preso, tipo l'anno successivo prenderanno la porta in faccia clamorosa da Portland con Blake e Chris Paul che si fanno male il primo turno. Cioè era una squadra che ancora aveva qualcosa da dimostrare, che ancora non aveva qualcosa da dimostrare, era una squadra che sembrava pronta per arrivare, che aveva buttato fuori San Antonio il turno prima in 7 partite in una serie bellissima, gli Spurs che comunque erano campioni in carica. Era una squadra che aveva potenziale, e soprattutto, cioè io per esempio l'anno successivo a quella stagione lì è l'anno in cui ero negli Stati Uniti, e per una coincidenza astrale ero in California nel momento in cui gli Warriors, perché è l'anno in cui gli Warriors fanno 73-9, che iniziano con 22-23, quante sono, vittorie consecutive, e andai a vedere una partita degli Warriors proprio in casa con i Clippers. E che appunto gli Warriors la volevano vincere in tutti i modi perché erano in mezzo della striscia, il record e bla bla bla, e fu una partita vera, cioè fu una partita in cui gli Warriors la vinsero negli ultimi 2 minuti con il dead lineup e un paio di triple di Barnes dagli angoli, mi sembra, una roba del genere, ma fu una partita vera, cioè i Clippers erano veramente una squadra vera. Senza quell'implosione chissà cosa avrebbero fatto l'anno prima, chissà se avrebbero rotto coglione agli Warriors e se nel caso li avessero buttati fuori non avrebbero vinto il primo titolo. Con quell'implosione lì sono stati bravissimi a risfruttare e sostanzialmente quella partita lì è quella che dà il là ai Clippers di Kawhi e Paul George di oggi, perché probabilmente è la partita in cui mette nella testa di Chris Paul ok, forse posso pensare di fare anche altro, e quindi cambia anche quello. E ultima cosa, secondo me cambia anche la narrativa di Houston, perché quella gara 6 Harden gara 4, in quarto è panchinato con l'asciugamano sulla testa sconsolato, rimontano, vincono, e secondo me un minimo di intenzione nella testa di Morey di dire ok, forse sta squadra può davvero puntare a fare. Poi Houston sono stati lì, a parte i Golden State si sono, come dire, impegnati di più a provare a vincere il titolo. Quindi insomma per me è davvero un momento fondamentale della NBA degli ultimi 10 anni.
Bene, andiamo avanti Nick con un'altra sfida per l'amico Gramegna. Abbiamo la scelta di Kristaps Porzingis dietro Jalil Okafor, quindi Philadelphia che preferisce una persona che io non nominerò più prima del lituano. Oppure la famosa trade tra Nets e Celtics col
Lettone,
bravo, Lettone. Certo.
Strano, però ci sbaglia un dettaglio.
Insomma, il russo Prokhorov che scambia per quello che rimane di Garnett e Pierce, e ai Celtics va praticamente il bottino d'oro.
Contestualizziamo, quella trade che è stata tanto declamata come determinante, alla fine si è risolta in poca roba. Diciamolo.
Cioè, posso dire che senza quella trade ora i Nets non avrebbero Irving e Durant.
Vabbè, comunque diciamo che secondo me non è così. Sì, è giusto. Sì, per causa effetto su causa effetto.
Mandala avanti perché non sono così d'accordo. Però
dall'altra parte. Qual era Porzingis contro Okafor? Pure qui
sì.
Mi sembra questo finora il più debole dei matchup. Mando avanti i Nets perché almeno ci
però abbia più... detto una cosa interessante Ale nella chat su questa cosa, mi ricordo.
Ma io secondo te io vi reggo, ma che me ne frega.
No, anche perché mi sa che ti stavi letteralmente laureando ecco, quando l'ha scritto.
No, Ale, no, prego. Ah, devo ridirla? Ah, no, vabbè, è molto banale in realtà, se Philadelphia prende Porzingis l'anno prima sopra Okafor, Ben Simmons non gioca mai ai Philadelphia 76ers. È molto banale come cosa, non so quanto sia grande, è determinante, certo, assolutamente, assolutamente.
Per cosa avresti preferito, Embiid e Porzingis o Embiid e Simmons? Considera che Porzingis, se viene da te, probabilmente non si spacca neanche mai il ginocchio, non lo sai. Boh, cioè, hai solamente Porzingis, quello che è uscito dal draft.
Considera che adesso mi trovo già con un Embiid e un altro non americano che prova a spaziare campo ma non ci riesce, quindi combattuto. No, volevo dire, chiudendo rapidamente l'argomento, del perché anche Sam Inkey non ha effettivamente scelto Kristaps Porzingis. Ci sono varie teorie nel particolare mondo che circonda i 76ers.
Si dice abbia ricevuto pressioni.
Sia dal management, perché se vi ricordate addirittura circa un mese prima del draft Okafor per tutti era la primissima scelta assoluta. Beh, poi sì. I Timberwolves hanno detto, beh, magari Towns è meglio, è meglio. I Lakers erano un po' sicuri con D'Angelo Russell e a Philadelphia non è rimasto che pescare questo, anche perché l'agente di Porzingis, il simpatico Andy Miller, pare che sia andata così, insomma, la cosa. Inkey avrebbe detto all'agente di Porzingis, Andy Miller, avevi detto che avresti fatto di tutto per avere un meeting, farci avere un meeting con Kristaps qua a Philadelphia, insomma, farlo venire giù, allenare, non potevamo intervistarlo, eccetera. E Sam Miller, Andy Miller risponde, ho detto che avrei provato a organizzargli un meeting, ma non ce l'ho fatta, che peccato. Quindi sì, diciamo che è stato un po' manipolato il suo andare in X alla quarta. E bravi loro, bravi X. Altra sfida subito per Jacopo Gramegna, quarto matchup pazzesco, Paciulia che non spacca Kawhi, gara 1. Di quella finale di conference assurda, quell'anno tra l'altro gli Spurs vinsero 65 partite, che è una cosa che non accade proprio spesso, oppure la famosa
61?
Trade... No, 65.
La famosa trade col veto di Chris Paul ai Lakers.
Cazzo, questo qua, cioè, perché non abbiamo staggato questi due messi? Vabbè. Kawhi.
Comunque no, ma cosa dici? No. Qua metto il veto io come esterno.
Non sto facendo passare Kawhi, mi fate rispondere. Kawhi, virgola, sarebbe bello, ma ragazzi, cioè, io capisco tutto.
No, sei un paraculo, veramente. Kawhi, virgola, sarebbe bello, lo dici a quelli di paese tuo, cioè, avevi detto Kawhi. No. Cos'è l'alternativa? Scusate, me la son persa.
Paul Lakers. Però io c'è da dire che io pure su Paul Lakers, vabbè.
Posso dire che
sono no, vabbè, dai, Paul Lakers determina 10 anni no, di
no,
NBA.
No, è uno degli eventi più determinanti della storia recente dell'NBA, non ci sono dubbi. Il mio discorso è non abbiamo, cioè, ci sono elementi anche per pensare al contrario, cioè per pensare che avrebbe determinato tanto, ma non quanto si pensa. Ma questo no. Stavo dicendo. Stavo spiegando che Kawhi sarebbe bello per un motivo molto chiaro, perché avrebbe dato l'illusione probabilmente di avere una serie che alla fine non ha avuto reale storia. E invece quella partita ha dimostrato che quegli Spurs avrebbero avuto tante possibilità di essere la seconda squadra ovest anche con i Durant e il Golden State al completo, e probabilmente in un'idea di continuità si sarebbero trovati di nuovo nell'elite una volta che Durant è andato via da Golden State. Quella serie ci stava dicendo questa cosa, non l'abbiamo mai visto, perché poi abbiamo smesso, cioè qual è stata veramente l'ultima partita di Kawhi Leonard agli Spurs, Kawhi Leonard che ci ricordiamo noi?
Sì, il mio punto è che sono d'accordo, no? Però indipendentemente da quello che sarebbe stato l'impatto di Chris Paul ai Lakers, che verosimilmente sarebbe stato devastante, ma vabbè, lasciamolo da parte, perché come dice Jacopo comunque non lo sappiamo. Cioè, in quella trade New Orleans prende Goran Dragic, mi sembra, Kevin Martin, Scola e Odom, una roba del genere. Questo c'era Gasol, che...
no, Gasol.
No, Gasol doveva andare ai Rockets, e infatti
ah,
aspetta.
Rockets, hai ragione.
La roba è che se New Orleans, a New Orleans arriva questo pacchetto, New Orleans l'anno dopo sicuramente non prende la prima scelta, e questo vuol dire che Anthony Davis a New Orleans non ci va mai. E quindi vai a sapere, no? Magari finisce a Charlotte, chissà dove è Anthony Davis in questo momento. E soprattutto ci metti anche che...
Ai Lakers, dove è Anthony Davis in questo momento? Sarebbe finito ugualmente i Lakers.
Ci metti Gasol ai Rockets, vuol dire che l'estate dopo, che peraltro Kevin Martin va a New Orleans, l'estate dopo con Kevin Martin e con lo spazio salariale, i Rockets ci prendono Harden dai Thunder. Cioè, questa è una trade che davvero se vai con regresso all'infinito e ci pensi, ha determinato 10 anni di NBA.
Kevin Martin e Jeremy Lambert, non scordatevi.
Cioè, con Gasol ai Rockets, Harden rimane ai Thunder. Qui veniamo a un punto di cui parleremo dopo, ma 9 su 100, 9 su 10 Harden rimane ai Thunder se questa trade si fa.
Comunque, quel draft 2012, i Charlotte Hornets scelsero Michael Gilchrist,
che non mi sembra male.
Non è andata male, mi sembra. Quindi passa Chris Paul ai Lakers, mi confermate?
Sì, sì, sì.
Molto bene. Altro matchup per Gramegna, subito per te arriva il semigancio di Tim Duncan nelle Finals 2013 in gara 7 contro Miami, o il tiro famosissimo di Kawhi Leonard nelle semifinali di conference dello scorso anno contro Philadelphia.
Siamo veramente alla Pravda comunque.
Sai dove mi porterebbe il cuore, però il tiro di Kawhi Leonard è il momento dell'anno scorso, già per lo stesso fatto di essersi concretizzato. Quindi voto il tiro di Kawhi Leonard, per quanto sai dove mi porta il cuore, però.
Quindi tocca parlare adesso del semigancio di Duncan contro Miami.
Sì, ed è l'ultima cosa che farò prima di lasciarvi. quel tiro, tra l'altro mi è capitato di recente di vederlo, perché Sky è molto simpatica da questo punto di vista, manda la partita con discreta frequenza. Me lo ricordo, è proprio l'esposizione classica del non arrivarci perché sai che probabilmente potresti non arrivarci più. Poi lì, davvero in quella dualità, in quella possibilità di va dentro, magari sarebbe stato quello l'ultimo titolo di San Antonio e non quello dell'anno dopo, e la capacità di ricostruire dopo quel tiro, secondo me passa davvero la grandezza della Dynasty di San Antonio, dà davvero l'idea, l'immagine della grandezza di saper ricostruire come se avessero sbagliato un tiro normalissimo, come se non fosse finita così quella finale, senza ricordare che effettivamente in gara 6 è andata in un certo modo. Cioè davvero è un momento importantissimo quel tiro sbagliato, ma non in negativo come sembra. Ma secondo me è davvero il primo passo per il titolo dell'anno dopo.
Però anche quello avrebbe ridefinito tanto la narrativa su LeBron James, almeno in quel momento.
No, no, vabbè, a parte quello, stiamo parlando di un discorso straordinario, perché ragazzi, LeBron James, senza aver preso l'abbrivio da vincente come ha effettivamente fatto quell'anno, o senza il titolo di cui parlava prima Scarpelli, stiamo parlando davvero di un giocatore... Io me lo ricordo com'era nel 2012, prima del titolo di LeBron James, veramente c'era gente che aveva la ghigna, come dire, qualcuno di parlarne male, ma perché non vinceva, capito? Non è giocatore vincente. Sì, però poi a Vince Carter fate rimming, cioè a questa gente, cioè, mettiamo le cose in prospettiva, scusatemi, cioè, con tutto il rispetto.
Ragna, prima di lasciarci, puoi spiegare ai nostri spettatori, magari sono più distratti,
cosa sia il rimming? Gli spettatori. Quelli che aspettano,
gli spettatori. Questo è il Moro Moment. Leccare il culo.
Sono 3 settimane che ci muoviamo di Moro Moment.
E non è normale.
Sì, no, sono 2 anni ormai che abbiamo il Moro Moment. Prima che 30, sapessimo dell'esistenza, 30
anni c'è il Moro Moment.
Mettiamo le cose
in perspettiva. Non ci siamo conosciuti.
La posizione di Barclay, che era ritenuto migliore. Cioè, andiamo avanti. Cioè, fortissimo. Durano, ho viste tutte le partite più importanti della tua carriera. Però, ragazzi, cioè, LeBron James. Ma critichiamo Kubrick, critichiamo qualcun altro.
Basta.
Ma questo è un
che si vuole.
Gesù, grazie. Un bacio.
Vai, vai. Vi saluto.
Ciao,
okay. Ah, ma vai via.
Ciao JG.
Sì, ho detto, è l'ultima cosa di cui parlo. Ho parlato pure male di Vince Carter, cioè un'altra mia passione, quindi possiamo salutarci. Grazie a tutti. Grazie
ciao,
a tutti.
Gigi. Ciao Gigi.
Continua il round. Alberto Mapelli, il direttore.
Va bene.
Chiede subito chi buttiamo fuori tra Rose, che non si spacca, l'MVP, Derrick Rose, oppure James Harden, che resta ai Thunder e costruisce una dinastia pazzesca.
Vabbè, questo l'hai fatto. Vabbè, questo l'hai fatto a me per farmi buttare fuori Rosa. Cioè, l'hai fatto apposta solo per
Davvero, questa è una cattiveria incredibile.
Va bene, giusto, godo.
Però parliamo esattamente 30 secondi di cosa poteva essere di Rose se non si fosse.
Cosa poteva essere a livello di potenzialità di titolo, o cosa poteva essere come giocatore?
Entrambe, dai.
Come potenzialità di titolo non lo so, perché era nel momento in cui c'era LeBron James che arrivava a prendersi definitivamente il suo posto in testa all'NBA per i...
Quando è che si spacca?
2011.
Sì.
2011, quando ha vinto l'MVP. Rose si spacca. E cosa sarebbe potuto essere Rosa? Cioè, un Westbrook anni prima?
No, è già 2012. È già 2012.
Sono passati 8 anni da quella stagione. Cioè, quella stagione, non so se seguivate già l'NBA, che guardavo su Sky, che prima di ogni partita c'era quella cazzo di pubblicità dell'Adidas che sta tornando tutto l'anno, e poi non tornò mai. Sì. L'anno dopo tornò malissimo.
Quella serie cos'è? 2-0, 4-2, poi post infortunio, mi pare.
Sì, mi sembra.
Sì, poi torna, fa il menisco.
Che Sixers erano quelli, tra l'altro?
Erano i Sixers di Guadalajara,
sì, erano gli ultimi di Holiday.
Gli ultimi break.
andiamo avanti, che non abbiamo avuto
tempo. Vabbè, ovviamente passa Harden,
certo, e parlare di cose tristi in questo periodo anche, no? Altro matchup per il direttore Mapelli. Numero 1, se i Rockets non avessero tirato 0 su 2 milioni in quella partita, contro cosa sarebbero potuti essere i Lakers di Nash, Kobe e Dwight, se A, Nash fosse stato sano, B, Dwight fosse stato sano di mente, queste cose qui, insomma.
Questo ultimo non mi convince troppo, nel senso che Nash era abbastanza sul finire della carriera già prima di arrivare ai Lakers. Quell'altro, voglio solo fare una riflessione con voi di quanti what if determinanti che sono dati tutti praticamente dalla parte dei Warriors negli ultimi 5 anni. Cioè,
Ne sta arrivando un altro.
Nel senso, sono ovviamente una squadra che ha riscritto un po' il gioco e come giocano ora le squadre, perché ha dato un po' la dimostrazione che quel tipo di gioco può essere vincente. Però mi rendo conto, riguardando un po' quello che abbiamo fatto fino ad ora, è che tutti i what if sono davvero andati dalla parte dei Warriors negli ultimi 6 anni. È impressionante, ovviamente passano i Rockets perché un altro tipo di pallacanestro che non ha avuto il riconoscimento di giocarsi il titolo per il momento, per una serata storta nel momento più sbagliato in cui poteva capitare.
Poi anche io c'è l'ovotif perché c'è l'infortunio di Chris Paul, partita e mezzo prima della gara 5.
E poi io c'ho un'altra domanda, che voglio fare a Leonardo Flori. Leonardo, dimmi, what if Draymond Green non avesse premuto invio sulle foto del cazzo su Snapchat?
Io preferirei evitare di parlare di Draymond Green, perché con i riferimenti di prima, il calci nelle palle Adams e niente squalifica. Sono acceso tutti i ricordi.
Quindi, direttore, chi mandiamo fuori? I Lakers?
Io mando fuori i Lakers, sì.
Ok, perfetto.
Posso dire che su quei Lakers una cosa che corrobora la tesi di Mapelli e la scelta di Mapelli di mandarli fuori era anche che, oltre a Nash sul fine di carriera, Howard un po' testa di minchia,
c'era D'Antoni
che quel roster non era un roster fatto per D'Antoni.
Sì, poi insomma, beat LA ora e sempre. Ultimo matchup del primo turno. Se i Golden State Warriors non avessero mai pescato Draymond Green, sappiamo che in quel draft scelsero addirittura
Draymond Green.
Sì.
Ah, ok. No, pensavo si facesse... Vabbè, lascia per, scusami.
scelsero addirittura sia Harrison Barnes che Festus Ezeli. Ricordate lo zio Festus? Mm-hmm. Di Draymond contro se i Phoenix Suns avessero azzeccato una scelta che fosse una post Devin Booker.
Vabbè.
Vabbè, questo è, cioè, gli hanno messo una capra nell'ufficio mica per niente, quindi
a cagare, letteralmente.
Esatto, quindi cioè, quello non è un what if secondo me, ma è un incompetenza, quindi nel senso, cioè, what if ci fosse stato, ci fossero state altre persone a capo dei Phoenix Suns negli ultimi quanti anni, metteteli voi. E Draymond Green sì, perché ovviamente è il più classico dei giocatori che non ti aspetti, a cui non davi una lira, o che sicuramente nessuno si immaginava potesse diventare così determinante per quanto atipico fosse.
Quindi sì. Chi passa, direttore? Non si capisce mai chi passa per te.
Draymond Green.
Passa Draymond.
Parlando di quello diceva, sono girate tutte negli ultimi 5-6 anni, mi ricordo, diceva il direttore, cioè, facciamo pure negli ultimi 11 anni, perché io pensavo si facesse il draft di Curry.
No, ma però pensavi mai, quindi adesso 2009. Non puoi dare fuoco alla scaletta.
Perché non c'è mica?
Perché era decennio.
Esatto, è fuori decennio. No, però per dire, cioè, che cioè, più che Draymond Green, che comunque sì, ok, è una pesca... è una cosa esposta, però cioè, è incredibile come cioè, Minnesota al draft del 2009 c'ha due point guard, non prende Curry, e poi al draft dell'anno dopo o quello di due anni dopo, non me lo ricordo mai, c'è cioè, con la 10 c'è cioè Milwaukee che vuole assolutamente un tiratore, bla bla, e piglia Jimmy Fredette perché ha fatto la stagione della vita all'NCAA, e con la 11 ci sono gli Warriors che pigliano Klay Thompson, cioè, ovvero sia c'è la differenza fra prendere un onesto giocatore NBA Rubio e due giocatori che sostanzialmente in NBA ci sono mai stati da un punto di vista competitivo, e prendere una delle quattro, massimo cinque coppie più iconiche della storia di sto sport.
Quindi, insomma, potremmo stare qui a parlare della luminosa carriera NBA di Johnny Flynn.
Rapidamente un excursus sulle prime scelte dei Suns post Devin Booker. 2016, Dragan Bender, Papa Giannis e la BCE. Papa Giannis poi scambiato a chiaramente Sacramento, ma non è che
anche la BCE,
meglio, certo. 2017, Josh Jackson, bene ma non benissimo, non gioca già più lì. 2018, DeAndre Ayton alla prima, e visto che è andato dopo, anche qua bene ma non benissimo. 2019 hanno preso Jared Culver al draft, poi è scambiato facendo trade down per la 11 e Dario Saric, scelta numero 11, che è poi diventata Cameron Johnson. Si poteva far meglio, possiamo dirlo.
Si poteva far meglio, sì.
Si poteva non far molto, meglio, ma questa ma... è una safe zone per Cameron Johnson.
Vabbè. Sono un po' ingrato su Ayton, dai, rimandiamo il giudizio. Comunque bene, fino ad ora, insomma.
Beh, considerando che c'è Doncic dietro,
sì,
comunque
però,
in ogni
insomma,
caso
si poteva fare
meglio.
Solo su Aaron io spezzo una lancia in favore di Phoenix, perché,
anche perché
magari gli veniva difficile prendere Doncic, cioè io resterò sempre della narrativa che gli veniva difficile prendere Doncic avendo Booker, cioè secondo me questa cosa non li ha mai convinti fino in fondo.
Sì, ma cioè, quello che dico è che Ayton è una prima scelta sbagliata solo perché in quel draft c'è Doncic, perché se no Ayton è una buona prima scelta.
In clima di The Last Dance con la storia di Kukoc, che non so se che lo chiedono a Barkley, dice ma boh, dice sia bravo, cioè nel senso gli americani cominciassero a guardare un po' di basket in generale, non solamente il loro, non credo Doncic sarebbe andato più in là della scelta numero mezzo, no, uno.
Sì, è un po' come il draft di Olajuwon, no? Non è che contesti la presa di... cioè sì, boh...
ma io sono d'accordo con l'ideale, cioè, anche perché secondo me Ayton quest'anno ha fatto una storia abbastanza interessante, per cui poi ha fatto vedere... Però
erano i discorsi che si facevano, cioè non possono non prenderlo, ma...
Sì, sì, no, no, va bene, però insomma, si poteva far meglio.
Secondo turno, mi va?
Sì.
Io adoro l'essere telegrafico di Ale, quindi lo affiderei io il secondo turno.
Ok.
Sono qui a posto. Vabbè, che tanto ne abbiamo già parlato, quindi non è che ci sia molto altro da dire, quindi andiamo.
È vero, sì, però magari...
Sono carico a mollettoni.
Primo matchup è Irving, che rimane ai Cavs con LeBron, e Draymond non squalificato in gara 5 delle Finals.
Bella.
Molto convintamente su Draymond Green, se non altro sì, perché sono d'accordo con quanto detto Nick prima, cioè se Golden State vince quel titolo, e secondo me con Draymond Green in gara 5 vince quel titolo, perché se non altro in quella gara mi sembra fece tiro malissimo anche Harrison Barnes, mi sembra il quarto giocatore dietro Curry, Thompson, che fece una gran gara, Iguodala, fu Sean Livingston a fare una buona partita, gli altri proprio male, e quella gara 5 l'avrebbero vinta, e la narrazione su LeBron è anche sarebbe diversa oggi, perché non si sa poi come sarebbe andata dopo, quindi sì, direi Draymond Green.
Molto bene, andiamo avanti. La trade Nets Celtics per Garnett e Pierce. Sapete, peraltro, piccolo inciso, in quella trade chi è il giocatore più recente a essere scelto? Cioè, ricordate, tantissime scelte coinvolte, quelle scelte sono poi diventate giocatori. Chiaramente, mm-hmm. Ma va. qual è il giocatore più recente a essere stato scelto?
Tatum?
No.
Bella, no, forse
Jalen Brown è un anno prima. Ah, ma scusa, aspetta, più recente nel senso di ora.
Italiano per temporalmente, esatto.
Ah, Sexton.
Bravo, bravo Nick. Precisa.
Scusa, io sto andando a quell'altra parte.
È strano.
È vero.
Altri giocatori scelti, Markel Fultz.
Comunque, inutile mi pigliare per il culo, Prima o poi diventare vecchi anche voi, stronzi, Cioè, non è che...
Sì, ma magari aspetterò i 45-50, noi
Allora, Floyd, ho capito, cioè, c'è la possibilità di vedermi tutti i giorni nelle foto che vi mando, cioè, voglio dire, ce l'ho già 50 anni,
Altri giocatori scelti da quelle scelte scambiate in quella trade, appunto Colin Sexton, Markel Fultz, James Young, Jaylen Brown e Kyle Kuzma. Pensa un po' che...
Vero.
Ah, ferma, ce n'è un altro. Guarda qua, un giocatore di culto, forse il migliore tra tutti questi. Sasha Vezenkov.
Vero.
Comunque, il secondo turno per Ale è questa trade qui, Nets Celtics contro Chris Paul e i Lakers.
Chris Paul e i Lakers, molto facilmente.
Chris Paul e i Lakers, sì, direi che è un
per i motivi, insomma, che ho detto prima.
Andiamo avanti, il tiro di Kawhi Leonard contro Philadelphia l'anno scorso, oppure James Harden che resta ai Thunder, questa ti coinvolge anche da un punto di vista affettivo.
Ma guarda, io non devo pensarci a James Harden che resta ai Thunder, ma chiaramente no, dico James Harden che resta ai Thunder, perché verosimilmente avrei vinto 3 titoli quantomeno.
Posso?
Però mi fa proprio incazzare pensare, porca puttana.
Posso, quel tipo che vuoi fare la domanda a te, Leo?
Vai.
E anche a tutti gli altri, vabbè.
Questo perché mi vuoi far fare post-produzione.
No, invece no, perché secondo me Leonardo, quando gli fai, non gli sto facendo incazzare, so già che non si incazzerà.
Ma sai perché? Perché Leonardo ha visto Gesù Cristo sull'Enjoy, sul raccordo...
Posso dire cazzo?
Esatto. C'avevi la macchina piena di chic, no? Perché sei un peccatore anche te, di varie chic. No, comunque.
Dai, di sta cosa.
No, questa cosa è che, secondo me è una cosa indiscutibile, però magari se ne può discutere. Ovvero sia che io non sono, infatti sarebbe stato bello fosse rimasto anche Gramegna, perché c'ha più memoria storica e quindi magari può andare anche più indietro e ricordarsi meglio le cose, però sono abbastanza sicuro di quello che sto dicendo, ovvero sia, secondo me la trade di Harden non è il più grande what if della decade dell'NBA, è il più grande what if della storia dell'NBA, ma dal mio punto di vista è probabilmente uno dei 5 più grandi what if della storia dello sport.
Forse del mondo, Nick. Cioè...
veramente. No, veramente. Perché onestamente, cioè, e ci ho pensato veramente in questi giorni. Tra l'altro, magari se qualcuno ci vuole rispondere e fare anche altri esempi, molto, molto volentieri sui nostri social, chiocciolina Next Chapter Pod. Però, cioè, voglio dire, cioè, qui non si tratta di scegliere in 3 anni consecutivi 3 buoni giocatori o 3 giocatori che comunque sanno giocare assieme, cosa che comunque sarebbe stata tutta da vedere, perché andava visto se comunque. Non si tratta di scegliere in 3 anni consecutivi neanche 3 All-Star, ovvero sia 3 grandi giocatori. Si tratta di scegliere 3 MVP. Cioè, io non credo sia mai esistita una cosa del genere. Che non è neanche un discorso solamente di bravura, c'è anche una questione di fortuna. Cioè, Pressi ne ha sbagliate di scelte. Voglio dire, io ora, per l'appunto, per preparare questa puntata, poi in questi giorni ho anche visto magari i draft successivi, cioè per esempio, ora non per voler sempre puntare il dito su Terrence Ferguson, per carità, buon gioco, poi per carità, il draft è una cosa così impossibile da prevedere prima, però Terrence Ferguson scelto 2 pick prima di Anunobi è una cosa che mi fa molto strano, no? Pensando comunque anche al profilo
Terrence,
perfetto. Mi fa molto strano, no? Vista da un punto di vista di prestiti e giocatori gli piacciono. Quindi sicuramente c'è anche una componente di fortuna, anche perché non ha 3 prime scelte consecutive, quindi deve stare agli altri, no? E però secondo me questo non fa altro che incrementare, cioè, il potenziale di what if. Cioè l'allineamento astrale irripetibile, ma veramente irripetibile, proprio nella storia dello sport, cioè di scegliere 3 giocatori di genere in 3 anni consecutivi,
Leo, e non vincere neanche un titolo.
No, e non solo non vincere neanche un titolo, non avere neanche la possibilità di farlo, perché l'anno in cui, va bene, ok, vai in finale, però diciamo era il primo anno, insomma, vabbè, devi passare attraverso un percorso di crescita. E poi Harden, perché poi voglio dire, bisogna anche raccontarsi le cose come stanno. Cioè, Harden disse: ragazzi, però io, cioè, magari vorrei anche di più. Poi fu una roba di, quanto fu? 4 6 milioni,
6 milioni su 3 anni, cioè, dai,
una roba anni. Una roba allucinante. Cioè, a ripensarci oggi è veramente una cosa incredibile, no? Oggi probabilmente non succederebbe mai una cosa del genere. Però veramente, cioè, secondo me c'è, cioè, una cosa, io davvero non ho, cioè, anche perché queste cose vengano bene se comparate da un punto di vista di sport americani, perché con lo sport europeo è più difficile perché non esiste il concetto, sì, di draft, però si può fare. Io veramente, anche pensando all'NFL o alle cose che possono essere successe in questi anni, cioè, per me è inconcepibile.
No, il fatto incredibile, poi ripensandoci dal punto di vista tecnico, è che non è che hai solo scelto 3 MVP in 3 anni consecutivi, hai scelto anche 3 star che sulla carta, dal punto di vista tecnico, erano complementari, perché non hai scelto 3 giocatori che non potevano coesistere nello stesso habitat.
Sì, questo perché sempre sta un po' da vedere.
No, assolutamente, era tutto da fare, non dire che se restavano insieme diventavano Gesù.
Però la squadra più forte di sempre.
A livello di sulla carta sì. Cioè
che difendi?
C'hai un esterno di 2-10 che può tirare da qualsiasi posizione, una guardia, cioè un Harden, una guardia che può anche lui tirare da qualsiasi posizione, fare qualsiasi cosa, e c'ha playmaking, e poi una point guard che è quello che c'ha meno playmaking di tutti, meno spaziatura di tutti, però va dentro come un treno e ti può occupare il ferro e fare gli stessi punti nel pitturato di un centro.
E in tutto questo c'è anche Ibaka.
E tutto questo, no, vabbè, no, se resta Ibaka,
no, se resta Harden non resta Ibaka.
No, vabbè,
Harden e Ibaka non sono insieme.
Siccome Harden e i Thunder passano, parliamo più avanti.
No, se posso, comunque, un secondo,
ecco. Vai.
Cioè, dico sì, ok, sono d'accordo. Detto ciò, a posteriori, discuterne a posteriori è tutto più facile. Io metto solo un interrogativo, cioè. Il mio è: Harden diventa il giocatore che oggi, se rimane ai Thunder? Io ho grossi interrogativi a riguardo. Io non penso che.
Ma magari Harden... non diventa il giocatore che oggi, però. Cioè, come...
Si giuro.
Magari non diventa. No, scusa, non diventa il giocatore che oggi, nel senso, non diventa il giocatore che ti fa 36 punti a partita per un anno. Però magari ti diventa. Che so, è il cuoci nobili.
No, per carità, sì, adesso a posteriori. parliamo di Presti che sceglie tra MVP, se Harden rimane ai Thunder, io sono relativamente convinto che l'MVP non lo vince.
No, però magari vince tre titoli.
No, per carità, perché sì, sì, ma per carità. Poi come cioè, dice Nick, c'era da farla girare quella squadra,
comunque hai ragione, per dai, ne parliamo dopo, una cosa molto interessante questa.
Vai.
Ultimo turno per Ale, ultima volta che on the clock. Abbiamo, se i Rockets non avessero tirato 0 su 2000 in quella partita storica contro i Golden State Warriors che non scelgono mai Draymond Green.
Vabbè.
Chi vuole Green? Perché ma come Green?
Ah, i Rockets
avanti.
No.
Raga, se Golden State Warriors non sceglie Green, la partita dello 0 su 27 dei Rockets non esiste neanche, perché
ho capito, Warriors, però nel senso, cioè
sì, è un giocatore alla 34, non è?
Capito, cioè c'hai ragione, però un colpo, cioè voglio dire, sulle seconde scelte Los Angeles se ne può fare di discorsi simili.
No, è un buon punto quello di Leonardo, ma voglio mandare avanti i Rockets solo perché poi voglio vederli perdere.
Infatti sì, stavo ridendo per quello, perché ho detto scusa, c'è la possibilità di mandare avanti i Rockets che dopo sono accoppiati con Harden che va ai Rockets, cioè,
sì, fatto sta che se Golden State non sceglie Green, Golden State non esiste.
Beh, sì, no,
cioè,
è vero,
non esiste per come conosciamo.
No, è vero, il punto è che se si gioca 100 volte quella partita la vincono i Rockets, ed è effettivamente un what if grande, cioè sono d'accordo con quello che dice Nick, è un grosso interrogativo degli ultimi anni.
Tra l'altro, sì, dire che l'infortunio di Paul in quella serie è forse la più grossa, il più grosso dispiacere che non riguardi i Thunder che l'NBA mi abbia dato, forse.
Ma perché gufavi Warriors?
un giocatore maledetto comunque, Chris Paul.
Vabbè, ma la storia quest'anno con i Thunder.
Cioè, ti rendi conto? Cioè, è scoppiata una pandemia piuttosto che gli finì una buona stagione.
La storia della pick di Draymond Green è abbastanza particolare. Il giorno prima della trade deadline 2011, una mossa passò abbastanza sotto traccia. I Warriors ricevono una seconda scelta al draft 2012 con Troy Murphy per Dan Guzurich e Brennan Wright. Bob Myers sceglie Bob Green, Bob Green, madonna, Draymond Green con un triennale che è già abbastanza raro, una seconda scelta, di solito danno tipo annuali, semi garantiti, del genere. No, un triennale Draymond, che viene pagato neanche un milione. Pensate che l'anno del primo titolo di Golden State, il 14-15, prende 900.000 euro.
Insomma, dollari.
Bene, certo, dollari.
Che poi, tra l'altro, mi è venuto in mente ora in questo momento, più che what if su i Warriors prendono Green o meno, io farei what if su se lì si spacca o meno e Draymond Green diventa la palla del fuori al titolare della squadra.
Esatto. Che tornando anche indietro rimane Mark Jackson e non diventa Steve Kerr l'allenatore dei
tra Warriors, l'altro quello è un altro grandissimo motif, perché sembrava dovesse andare ai Knicks, che chissà cosa sarebbero stati i Knicks con un personaggio come Steve Kerr, tra l'altro. Però,
ma volete un altro motif pazzesco? Sentite questo, sempre su quella pick, perché i Golden State Warriors nel 2012 falliscono per l'ultima volta da questa stagione. Quest'anno, così spoiler, non lo faranno i playoff. Non fanno i playoff, appunto, quell'anno, e finiscono la stagione del lockout 23-43. Tied, come si dice in italiano, a pari con i Raptors per...
Pareggio, banalmente pareggio.
Vabbè, alla pari, c'ha ragione.
Alla pari, settultimi, col settimo peggior record nella Lega, alla pari con i Raptors, appunto, e... Cosa decise che la seconda scelta passò a Golden State e non a Raptors? Un tiro di moneta.
Pensato, è vero.
È vero.
La scelta diventò poi Draymond Green, eh? Molto carino. Quindi passa gli errori da 3 dei Rockets in quella partita. Per le semifinali ci rivolgiamo al direttore Mapelli.
Sì.
Sono le semifinali, punto di domanda? Forse sì, sì, sì.
Sì.
4 rimaste, insomma.
Ma Mapelli l'ha già fatte.
Ma siamo alle semifinali, peraltro, perché 8 what if li abbiamo lasciati da parte, vero?
No.
No, finale è giusto, tutto bene.
16-8,
ah no, 8, giusto, 4, ok.
È vero, la Pelli è già stato impegnato, quindi restano solo i due toscani, se non sbaglio. Scegliete voi.
Se lo faceva la Pelli, uno fra me e Scarpelli non faceva niente.
No, Scarpelli la finale, direi, perché così può ammorbarci con 8 ore di chiacchiere su con 8 ma. Con...
Bene, Leo, sei on the clock con Raymond Green. Raymond Green non squalificato in gara 5 contro gli Spoiler Lakers.
Oi, boh, questa è tosta. Raymond Green non squalificato in gara 5 contro gli Spoiler Lakers. Non lo so, cioè istintivamente mi verrebbe Paul, però la storia del cambio di narrativa su LeBron James è tosta.
Oltre, Paul, aggiungo, mentre ci pensi, i Warriors perdono l'anno del record di sempre delle partite vinte con prese per il culo, eccetera. Forse la ricorderemmo come la squadra più forte di sempre senza...
No, non la ricorderemo come la squadra più forte di sempre, perché l'anno dopo c'è comunque andava Durante. Però te dici, se vincevano magari non ci andava Durante. Oddio, è vero, oltre a cambiare la narrativa su LeBron James potrebbero cambiare il futuro di Durant dopo l'Oklahoma. Sì.
Sì, Durant lo disse, se non sbaglio, che non sarebbe mai andato a Golden State se avessero vinto.
Però c'è anche, se posso, per convincerti, Leo, se Chris Paul non va ai Clippers, Doc Rivers va ai Clippers, il che vuol dire Brad Stevens lo vediamo mai in NBA? O lo vediamo mai ai Celtics?
Wow!
Ma tanto, per far piacere ad Alessandro Moro, non ha ancora vinto una sega Brad Stevens.
No, però secondo me quello è un altro scherzo, lato grosso.
No, assolutamente, grossa anche questa, però
mi toglie una domanda, ma quei Lakers che avrebbero preso Chris Paul avrebbero avuto Paul Bryant
e Odom?
No, Odom era scambiato, c'era Bynum,
Bynum,
Fischer,
Artest?
No, dai, sì, questa domanda mi ha fatto, questa considerazione mi ha fatto decidere. Va avanti Green, non squalificato. No, perché cioè, sarebbe comunque stato uno squadrone, cioè Bryant e Paul, quel Paul insieme sarebbe comunque stato uno squadrone. Però il cambio di narrativa su LeBron e il cambio soprattutto del futuro di Durant, no, vince Green.
Hai un'altra semifinale, Leo, che ti riguarda da vicino, perché tra l'altro possiamo definirla la semifinale della barba, perché c'è Harden in entrambe, così molta fantasia, Harden che resta ai Thunder contro, se i Rockets non avessero tirato 0 su 25, cos'era?
27,
bravo, sì.
E a malincuore, perché quella partita l'ho sofferta come se fossi stato un tifoso dei Rockets, veramente l'ho sentita dentro, mi è dispiaciuto da morire che abbiano infilato quella serie terrificante da 3, però ovviamente va avanti Harden che resta ai Thunder per i motivi che abbiamo detto prima e che diremo dopo in finale.
Siamo alla finale, amici, let's get ready to rumble, come dice qualcuno. Nicolò Scarpelli, io te l'annuncio la finale, poi tu prendi 5 minuti, ti fai un respirone, bevi un bicchione d'acqua,
no, finito.
Tutto quello che vuoi, su Draymond Green non squalificato in gara 5, Finals 2016, contro James Harden che resta agli Oklahoma City Thunder.
Devo dire che siamo stati molto bravi, perché sono probabilmente i due più grossi del decennio. Quindi bravo, bravo chi ha montato il bracket e bravo chi li ha fatti passare poi in avanti. Insieme a quella gara 6 dei Clippers, secondo me sono... No, vabbè, non c'è storia, vince nettamente Harden. A, perché temporalmente viene prima, e B, perché nessuno mi leva dalla testa e quella sarebbe stata la squadra più forte... quantomeno della nostra generazione. Cioè, voglio dire,
senti questa, Nick. Harden che resta ai Thunder o la mela che non cade mai sulla testa di Newton?
Sto male, sto veramente malissimo. Sto
cioè, te mi vorresti dire che la vera rimane, cioè, sconfitta la legge di gravità, quindi.
Esatto, esatto, la gravità non esiste, non la scopriremo mai.
Non la scopriremo mai la gravità.
La gravità batterebbe una squadra con Westbrook.
No, secondo me no. Infatti stavo per dire, secondo me vince comunque... Guarda, mi potevi citare Pompel Motel e allora sarei andato in difficoltà. No, è secondo me è pazzesco. Tra l'altro è incredibile come... alcune cose non come si può dire, poi ci vengano, ci si rimette, cioè è incredibile, perché la stessa trade che io ho detto ok, what if, incredibile, più della gravità, bla bla bla, cioè, in realtà da un punto di vista strutturale non avrà mai senso al 100%, perché comunque, come ha detto Ale prima, sono 6 milioni in 3 anni, cioè una cosa non succederebbe mai ora, che probabilmente è una cosa non succederebbe mai neanche, cioè secondo me, non lo so, questa è un'idea mia, andrebbe chiesto magari a chi se ne intende di più, magari anche il fatto di essere una franchigia nuova, una proprietà nuova, un ambiente nuovo, insomma, cioè un'altra franchigia, un'altra storia, magari non sarebbe mai successo uguale. Però allo stesso tempo è pazzesco, perché l'idea di Presti, perché ovviamente Presti è uno costretto a giocare con delle carte, cioè non è quello che dà le carte, cioè non è dire ok io ti do questo, è quello che dice ok ho queste carte, devo fare così così così. E l'idea di Presti di dire ok non posso tenere De Harden, l'avrei tenuto volentieri, ma non lo posso tenere perché non mi volete dare soldi che il giocatore vuole, cosa posso fare? Ok, faccio così. Cioè il pacchetto di Houston nella visione prestiana ha una logica incredibile, non è che facesse sto schifo, cioè a parte la cosa incredibile, va bene, nello stesso draft in cui hanno preso Steven Adams, che resta un'ottima pick, c'è Antetokounmpo e va bene, quello non voglio esagerare, nel senso nessuno sapeva Antetokounmpo sarebbe diventato Antetokounmpo, però c'ha una logica, cioè gli stessi Martin e Lamb, cioè erano giocatori e da un punto di vista strutturale andavano ad accoppiarsi molto bene con...
Questa era una cosa che volevo dire anche io prima, cioè ovviamente se dai via Harden per quello per cui l'hai dato via, alla fine la storia ti ha detto che hai sbagliato, però all'epoca, per quanto tanti avessero storto il naso, me compreso, non era una trade terribile, perché comunque ti tenevi Westbrook durante i Bucks, avevi preso, come dici giustamente te, Kevin Martin, che era un tiratore, ossia quello che ti serviva, e Lamb, che era un giovane quantomeno interessante. Quindi sì, magari si poteva già dire che avevi sbagliato, ma non avevi fatto la
saga
del secolo.
Trade indifendibile, però è veramente game of inches, cioè è veramente il tiro di Kawhi che rimbalza 4 volte e va dentro o non va dentro. Perché poi... si sta parlando di un NBA che ancora non ha visto gli Warriors e che probabilmente non li avrebbe mai visti, o li avrebbe visti in un altro modo, cioè si sta parlando di un NBA in cui la struttura, per carità, non voglio dire che non sarebbe arrivata la rivoluzione copernicana del tiro a 3 punti, sarebbe arrivata sicuramente, però si sta parlando di un NBA ancora incentrata in cui, cioè, chi è la squadra da battere? Sono gli Spurs, quantomeno a Ovest, o comunque le squadre di LeBron, cioè la pick di Adams da affiancare ai Ibaka, secondo me c'ha anche senso da un punto di vista che un giocatore come Adams, che comunque ha senso anche nell'NBA 2020, ma nell'NBA 2014 ha ancora più senso, cioè è veramente difficile prevedere o capire dove andrà un trend, dove andrà una cosa, e quindi è veramente difficile vincere ed è veramente difficile pianificare, e per questo motivo, in cima a tutti gli altri motivi ho detto ora, la trade di Harden resta una roba incredibile, perché non ricapiterà mai più, secondo me, quantomeno non nella nostra generazione, di vedere una squadra draftare 3 giocatori, cioè pazzeschi, cioè incredibile, è una cosa davvero,
giocatori che hanno segnato un decennio.
Non mi capaciterò mai di questa cosa. Ma poi davvero, cioè nessuno con la prima scelta, cioè è quella la cosa pazzesca. Cioè Durant va a Oklahoma City perché non tira su più di 50 kg di panca piana. Cioè, è pazzesca sta cosa. Cioè, Harden
ho, un attimo, ho un attimo rimosso. Ho un attimo rimosso. Durant con la 2.
Sì, Oden con la 1.
Oden alla 1.
Cioè, Westbrook
alla 3. La vera skill è Westbrook.
Alla 4. Sì, però... però Westbrook ancora perché uscito dal college da, era magari un prospetto difensivo, cioè era già una palla di cannone, va bene, andava come le bombe,
no, però è vero, era un prospetto più difensivo,
era già una cosa diversa, cioè comunque sì, alla 4 è una stile incredibile, ma poi l'anno dopo c'è Harden o due anni dopo, forse
l'anno dopo, so.
l'anno dopo c'è Harden con me, con quel cazzone di Wallace, general manager di Memphis, che piglia Shim Tabit, che per carità è facile parlare se noi poi, perché comunque anche Harden a Arizona State, per carità, la terza scelta, quindi l'ha fatto benissimo, però non la luna, però cioè è pazzesca sta volta.
È un dream.
No, è inevitabilmente il più grosso what-if della storia dell'NBA, sono d'accordo.
Più che altro solo per chiudere.
Beh, del decennio, dai.
Io sono d'accordo con Niccolò, per me è della storia dell'NBA. Cioè sono troppo forti su te.
Cioè cos'è che lo batte brevemente, cioè, oggettivamente, cioè Boyd scelto prima di Jordan,
non lo so, Jordan che non si ritira nel 93 vince,
però c'ha ragione,
fa 8 titoli di fila, non lo so.
Ok, impostato sulle sulle giocate, così anche se ne può già più ragionare. Io parlavo più da un punto di vista di costruzione della squadra, comunque no, dai, uguale. Cioè, il discorso di Jordan, secondo me, era ragionale prima. Cioè, il discorso di Olajuwon. Cioè, c'è anche, mi sembra, anche in The Last Dance, chi lo dice, Rottor.
No, Olajuwon.
Cioè, della serie, nessuno avrebbe preso Jordan alla prima scelta.
No, sì, cioè, e non puoi dire, e non puoi dire ai Rockets che hanno sbagliato, perché rischiano di aver preso il centro più forte di sempre, o comunque
no,
il centro,
ma poi hanno vinto due
forte tiri, di quelli, cioè, di cui non si parla.
No, cioè sicuramente, ora poi vabbè, io sto esagerando, però è che veramente, cioè, 3 MVP in 3 anni consecutivi, di cui uno non rimane, perché poi andrebbe anche allargato, perché cioè Oklahoma City non ha vinto perché veramente Game of Inches, ragazzi, e un anno si fa male Westbrook, e un anno si fa male Durant, e un anno
un anno Beverly gli fa un attentato,
bravo, cioè,
un anno si rompono entrambi,
un anno sopra 3-1 e gli altri rimontano una delle prestazioni balistiche più incredibili della storia dell'NBA. Un anno c'è Tim Duncan che ti elimina da solo su una gamba in gara.
Vabbè,
6
basta,
a un playoff. No, per dire, cioè,
lo
dire,
so,
è roba pazzesca.
Comunque, cioè, c'è da dire, se posso, che per chiudere, in effetti sono d'accordo con Nick sul fatto che alla fine, più che, cioè, è sicuramente un what if, ma cioè quella di Harden è una scelta tecnica di Presti, secondo me, alla fine della fiera, perché a parte che Harden viene da delle finals quell'anno che non sono buone, non gioca delle buone finals, ma soprattutto prima del rinnovo di Harden Presti da 40 milioni ai Ibaka su 4 anni, che sono poi i soldi che gli impediscono di rinnovare Harden. Poi anche l'atteggiamento nelle trattative con Harden. Harden firma Houston perché Presti a un certo punto arriva, sbatte quanti erano, 54 milioni sul tavolo a Harden, gli dice: tu hai un'ora per decidere se rimanere a Oklahoma City e andartene, e Harden giustamente prende e se ne va, perché, e a posteriori lui lo disse che in realtà se ne era andato via solo per i soldi, che a parità di offerta con Houston, che gliene offrì 60, lui sarebbe rimasto a Oklahoma City. Quindi in definitiva, secondo me, ci ho ripensato spesso, anche appunto in relazione al pacchetto che prese, che all'epoca non era un cattivo pacchetto, perché Kevin Martin era una signora guardia e sarebbe stato perfetto nel gioco dei Thunder. Quella, secondo me, ci fu anche tanto di scelta tecnica di Presti, cioè disse: se devo puntare su un giocatore, punto su Ibaka e provo a monetizzare Harden adesso, e poi è andata male. A posteriori sicuramente se ne può discutere, però ecco, cioè, no, non sono mai stato convinto delle cause di forza maggiore che hanno costretto la trade, ecco, cioè quella secondo me ha molto di scelta tecnica di Presti, che a posteriori è una scelta sbagliata, per carità, però appunto questo volevo
comunque
dire.
Comunque si può dire che nella scelta sbagliata, perché è una scelta sbagliata, Presti si sia confermato comunque una delle migliori menti della nostra generazione.
Ah, guarda, dirlo a me.
Penso che si abbia continuato a farlo negli anni, e in una dimostrazione l'estate appena, cioè l'estate scorsa del 2019.
Leo, domanda secca: Harden che resta ai Thunder o Gesù che scendendo dal Monte Sinai il ciampa e rompe le tavole dei 10 comandamenti.
Però non è giusto, però
io non so, Scarpelli è morto, mi pare. No, vince comunque Arden.
Fale era Mosè, hai ragione.
Vabbè, possiamo fare nella prossima puntata un'ora di proposte di pelacci in alternativa Arden, per piacere.
Pelacci che a quanto pare è scarso anche su, cioè, è scarso sull'NBA nella memoria, è scarso anche sul cristianesimo. Io non ho parole. Cioè,
infatti, non era Mosè.
Sì, sì, l'ha già detto qualcuno. Sì, sì, ma cosa sbaglia?
Sono corretto.
Chiudo la puntata. Va bene, fate
sì, merda, così, senza
saluti. Ho un po' di cose da dire, scusatemi ancora, ultimissime. Peraltro, leggo ora che le tavole di pietra furono scritte dal dito di Dio.
Ale, chiudi la puntata prima che dica che Obama è morto in un attentato negli anni 60 in Texas.
Ma no, secondo un altro invece le ha scritte lo stesso Mosè. Volevo dire l'ultima cosa, poi chiudiamo veramente, mettiamo in astri questo bellissimo capitolo 77 che, come ha detto Jimmy Butler, parlando appunto di un what if di cui abbiamo parlato noi oggi, quello del tiro di Kawhi Leonard in gara 7, all'evento su Instagram di Mega Rapino e su Bird, cosa pensi Jimmy Butler del tiro di Kawhi? Lui ha scritto oh fuck. È un po' la relazione nostra che avremmo se quel suo file della registrazione andrebbe perso, come peraltro probabile.
Pressione. Quindi... Sì, infatti sto sudando.
Io vi saluto. Ciao.
Guarda, saluti in autonomia oggi. Ciao.
Ciao.
Cosa vuol dire autogestione?
Una settimana.
Ciao a tutti, se vi reincarnerete in delle tigri nelle vostre prossime vite, cercate di non essere tigri italiane.
Ciao a tutti. Io scusate, ne approfitto per dire che la prossima puntata viene a trovarci il maestro di Invenders.
Bene, ciao a tutti, se non sentirete mai questa puntata è un problema.